Allora, direi di cominciare la presentazione di questa sera del libro L'Oriente incandescente, con l'autore Gilbert Ascard, politologo, e che risiede attualmente in Londra, dove insegna all'Università di Londra, con Sergio Carraro del Forum Palestina e anche direttore della rivista Contropiano, con l'aiuto di Cinzia Nakira, che farà la nostra traduttrice.
Scusate, sono partita.
Devo però purtroppo fare, rispetto al volantino che avete tutti ricevuto o visto, ma anche all'appello Michele Giorgio, che doveva essere qui presente questa sera. Purtroppo per problemi suoi familiari urgenti non ha potuto lasciare Gerusalemme e si scusa e manda i suoi saluti. Tra l'altro questa sera ci siamo sentiti prima al telefono, mi ha chiesto di fare un annuncio, ossia lui come giornalista insieme ad altri giornalisti, tra cui anche Mila Pernice, sempre del Forum Palestina, si sono organizzati e hanno messo in piedi un'agenzia di stampa dove vogliono fare informazioni sul Medio Oriente, sia sull'Afghanistan, Iraq, Israele, Libano, e avranno vari corrispondenti in merito a questa cosa, e tra pochi giorni manderanno un'email per poter dare tutta la comunicazione, e il venerdì ci cominciano a provare sul sito questa agenzia di stampa come informazione.
Si chiamerà, scusa?
Non lo so ancora, quindi Nena. Manderà lui, come si chiama?
Nena News.
Mela News, insomma. Comunque questa è la, come prima informazione, poi tra qualche giorno manderà lui su tutti i circuiti le varie mail l'iniziativa, il nome dell'agenzia, il sito dove si può vedere che come provano a fare questa cosa. A livello, diciamo, amatoriale, però ci provano appunto per il solito problema della comunicazione, di poter dare delle notizie importanti e veritiere. Adesso con Michele abbiamo l'appuntamento, che proviamo a telefonargli, almeno così vuole dare un saluto a tutti i presenti. Ecco, allora siamo qui, abbiamo appena iniziato l'iniziativa, adesso sei in viva voce, quindi se vuoi dire qualcosa alla nostra platea.
Innanzitutto buonasera a tutti, quello che posso dirvi per arena sono delle notizie molto positive, mi riferisco in particolare a quest'ultimo provvedimento, questo ordine militare che è stato annunciato dall'esercito israeliano, che è in parte di vigore ieri e che prevede la deportazione nel giro di 72 ore di palestinesi che verranno trovati giornata senza documenti in regola. È un provvedimento che potrebbe colpire a me 35.000 persone, forse 70.000, ma che è rivolto anche, questo l'hanno affermato anche oggi, dei rappresentanti israeliani nei confronti di attivisti internazionali, di stranieri che comunque vivono nei territori palestinesi. Oggi c'è stata una protesta da parte dell'autorità giordana che hanno convocato l'ambasciatore israeliano ad Amman, chiedendo spiegazioni su questo evento, perché ovviamente i palestinesi
Cita, vuoi dire qualcosa?
No, un saluto. Dai,
niente, grazie di tutto Michele. Ci sentiamo, ti chiamo al limite domani, sì, che poi ci sentiamo. Ok?
Va bene,
grazie mille. Ciao, ciao.
Ciao. Le giornate della sera, eh? Padre Mariano, ha fatto la parte di Padre Mariano.
Ok. Allora, l'edizione originale di questo libro che vi presentiamo questa sera risale al 2003 e dopo l'edizione in francese, inglese, arabo e turco finalmente è stato tradotto dopo 6 anni anche in italiano, e questo grazie all'aiuto di Cinzia Nakir, alla quale vanno tutti i nostri ringraziamenti per l'impegno che ha messo in questo libro, e speriamo anche nell'ultimo libro che Gilbert ha scritto di non dover aspettare altri 6 anni per poterlo leggere.
Imparate le lingue, è l'unico modo. Imparate l'inglese e il francese, è l'unico modo. L'italiano.
E questo libro è una cronaca degli avvenimenti chiave del Medio Oriente degli ultimi 2 decenni del XX secolo, e specialmente in Afghanistan, Iraq, Israele, Libano e Palestina. Sono stati scelti da scritti fatti appunto da Gilbert dall'87 al 92. E dopo che lui è risieduto in Francia nell'83 dal Libano. E questi, il testo italiano, tra l'altro, dopo, appunto, visto che è stato scritto dopo 6 anni, tradotto dopo 6 anni, è stato aggiunto, sono stati aggiunti 3 testi rispetto ai precedenti. E sulle prime riflessioni sulla vittoria elettorale di Hamas del 2006, la crisi di Gaza nel 2009 e gli Stati Uniti semina una tragedia a lungo termine del 2008. E quindi questi articoli di Gilbert, anche se sono stati scritti anni indietro e riproposti nell'ultima edizione, significa che sono testi che non sono considerati come li chiama lui foglie morte, ma sono ancora utili e importanti per capire tutta la questione complessa del Medio Oriente. E come lui sostiene, se si riesce a capire la complessità del Medio Oriente, qualsiasi situazione politica che abbiamo di fronte diventa improvvisamente chiara. E darei la parola a Sergio Carraro, e volevo chiedergli appunto di fare un'analisi partendo da 2 righe che ha scritto appunto Gilbert nella sua premessa, che parla dello scontro di civiltà, che lui dice che non è uno scontro di civiltà che oppone l'Islam all'Occidente. Il violento scontro è provocato nel mondo musulmano dall'ingerenza aggressiva di barbari imperiali, quelle di un Occidente capitalistico e dei suoi alleati regionali di ogni religione e confessione, come quella dell'impero russo sovietico. Volevo partire da qua per iniziare una discussione in merito al testo e al libro, se sei d'accordo.
Allora, grazie mille.
Dategli un microfono, ecco, Sergio, magari.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Mirka, a Goretta, al Comitato Palestina di Modena per mi hanno precettato, siamo a Cinzia per la presentazione di questo libro, che non è una cosa che faccio di mestiere, quindi vuol dire, era anche una bella sfida cimentarsi con la lettura di un testo ponderoso, è un testo anche impegnativo, poi vedremo, anzi penso che chi lo leggerà lo capirà da solo. E diciamo, sulle righe che segnalava Mirka, io penso che quel tipo di valutazione quadra sostanzialmente anche la mia, la nostra, cioè qui lo scontro di civiltà sostanzialmente ha cercato di imporre una sovrastruttura ad un'operazione politico-militare di guerra che in realtà aveva obiettivi assai più strategici e concreti, e Gilbert Agar lo spiega bene quando parla della guerra in Iraq, cioè sì, possiamo vederla in tanti modi, ma il nodo era quello del controllo di uno dei paesi più importanti del mondo nella geografia mondiale del petrolio, per cui questa vicenda della guerra di civiltà in realtà era la rivelazione di uno dei problemi che hanno gli Stati Uniti, non solo in quell'area, ma proprio nel mantenimento con ogni mezzo necessario a tutti i costi della loro leadership mondiale. L'egemonia, sapete, si basa su 3 fattori: quello economico, quello militare è quello ideologico, quello culturale. Sul piano economico gli Stati Uniti, come dire, devono in qualche modo ormai competere con ampi pezzi, con altri paesi emergenti, ma anche con la stessa Europa. L'entrata in vigore dell'euro ha rappresentato un punto di rottura vero dell'egemonia mondiale del dollaro. Ma l'altro elemento di crisi è quello ideologico, cioè gli Stati Uniti non riescono più a essere il modello ideologico al quale si ispirano gran parte dei paesi del mondo, sia dalla seconda guerra mondiale in poi, sia dopo la dissoluzione del blocco sovietico. Quindi l'elemento economico dell'egemonia non c'è più come prima, l'elemento ideologico non c'è più come prima, resta quello militare, che è però un fattore di supremazia e non di egemonia, che da solo non basta a fare, come dire, leadership mondiale. Quindi l'aspetto ideologico è un aspetto fondamentale del tentativo degli Stati Uniti in Medio Oriente, ma non solo in Medio Oriente, di cercare di mantenere la loro egemonia. Da questo punto di vista forse anche certe operazioni dell'attuale presidente Barack Obama andrebbero viste in questa logica. Cioè Barack Obama è forse uno che sta cercando di recuperare molto sul piano ideologico, operazioni come il discorso del Cairo, il premio Nobel preventivo, una cosa che non si era mai vista, insomma, nella storia del premio Nobel. È come se, no, ci fosse bisogno di riempire un buco, perché l'America Latina ha mandato a quel paese gli Stati Uniti, cioè il patio trasero ha deciso che la sua strada può essere un'altra. Il Medio Oriente in larga parte aveva mandato a quel paese gli Stati Uniti, cioè da questo punto di vista anche la rottura tra una parte dell'Islam politico con gli Stati Uniti, che pure e Gilbert Carlo lo spiega molto bene in diversi capitoli, definisce gli Stati Uniti apprendisti stregoni nel rapporto con l'Islam, cioè hanno alimentato questo movimento, che ha una sua complessità, e su questo è importante non essere superficiali. Poi magari, se ci sarà il tempo, lo potremo approfondire. E quella parte del mondo quindi ha rotto gli Stati Uniti, in Asia anche le cose non vanno bene, per cui quel modello, quell'American way of life, quel modello americano anche dal punto di vista ideologico non reggeva più. Se devi affrontare una guerra con un modello ideologico che non ha più quella capacità di penetrazione e di egemonia, è chiaro che hai dovuto costruire un modello ideologico che legittimasse la guerra, in questo senso lo scontro di civiltà, che non è cosa recentissima, perché Huntington queste cose le scriveva alla fine degli anni 80. Venendo al libro di Gilbert Achard, il libro è ponderoso ed è anche un libro, un azzardo, non so come è possibile tradurre azzardo, una cosa coraggiosa, perché mettere insieme dei saggi già su una realtà complessa, dei saggi che vanno da una valutazione dell'80 sulla rivoluzione islamica in Iran, avvenuta poco prima, nel 79, fino all'ultima intervista, che è del 2008, quindi prima dell'elezione di Barack Obama, capite che è un arco temporale molto ampio, per cui mettere insieme dei saggi in un arco temporale così ampio è una cosa non semplicissima. Da questo punto di vista hanno fatto bene, all'inizio di ogni saggio c'è una piccola griglia che contestualizza quel saggio, cioè spiega sommariamente qual era il contesto, no? Cos'era accaduto, perché no, il ritiro dei sovietici dall'Afghanistan, oppure la guerra del 91, la prima guerra, no, contro l'Iraq e via dicendo, perché è chiaro che questi saggi decontestualizzati richiedono o una conoscenza e una partecipazione anagrafica agli avvenimenti, che lo rende più facile, chi c'era forse lo ricorda meglio, però se dobbiamo poi discutere, io vedo per fortuna parecchi ragazzi in sala, è chiaro che questo non è un libro di storia, cioè nel senso non è un libro in cui succede prima questo, poi quello, poi quell'altro, come si fa a scuola, ma un libro che su una realtà complessa come il Medio Oriente cerca di ricostruire le dinamiche, i processi reali nel momento in cui accadevano attraverso delle chiavi di lettura, alcune delle quali sono anche valide tutt'oggi sotto certi spunti, c'è anche una capacità di anticipazione di alcune cose. E questo libro ci porta dentro le vicende e le contraddizioni di un'area che l'amministrazione Bush, cioè i conservatori, definivano il grande Medio Oriente, che qualcuno prima di loro, cioè Kissinger, definiva l'arco di crisi che andava appunto dal Maghreb fino all'Afghanistan. È un'area del mondo, vuol dire, estremamente complessa. Uno non dice complesso perché vuole nascondere il fatto che non è semplice capire, perché le categorie di cui noi disponiamo devono mettersi a confronto con delle realtà che in qualche modo le forzano, no? La questione islamica, il carattere delle resistenze popolari in quei paesi, c'è una parte sulla resistenza irachena che aveva quelle caratteristiche, quindi Gilbert Achard dà un giudizio da marxista che dice: noi dobbiamo schierarci contro l'occupazione, no, dei vari paesi, però non possiamo permetterci di sposare opzioni politiche che sono in contrasto con una visione, come dire, progressista o progressiva della trasformazione sociale. Io ho un sacco di cose, nel senso che ho preso fatto i foglietti capitolo per capitolo, però vorrei, come dire, non appallare chi si è preso, diciamo, la briga in una serata di aprile di venire alla presentazione del libro, per cui, diciamo, vado, come dire, a titoli su alcune questioni. Su un paio di questioni vorrei invece discutere con Gilbert Achard. La prima cosa che mi ha colpito è uno scritto del 27 gennaio dell'80, da poco meno di un mese, come dire, le truppe dell'Unione Sovietica erano entrate in Afghanistan, dove c'era un governo filosovietico, no? Che però stava in difficoltà nella gestione interna e anche sotto pressione dal punto di vista militare, no? Dei gruppi che si andavano organizzando contro quel governo, chiama praticamente l'alleato sovietico a intervenire, e i sovietici mandano prima 5.000 soldati, poi diventeranno 100.000. Ma è simpatico, drammatico, non simpatico, però Gilbert Achard: vi pregherei di sostituire i soggetti ai tempi nostri, perché qua dice: il Cremlino si sta impantanando in una guerra che non potrà mai portare a termine, nella misura in cui è assolutamente illusorio voler eliminare una guerriglia in un paese montagnoso, quando questa dispone inoltre di due basi d'appoggio, il Pakistan e l'Iran. Forse se il ministro Frattini e il ministro La Russa leggessero con un po' di attenzione questa cosa, capirebbero che continuano, diciamo, a partecipare ad un'operazione coloniale, militare, vergognosa e criminosa, nel quale non hanno alcuna possibilità di riuscire, né l'alleanza della NATO né le forze armate statunitensi, e quindi nell'alleanza della NATO ci sono anche quelle italiane. Avrei anche però una domanda capziosa, diciamo, in italiano, per Gilbert Achard, cioè se 30 anni dopo scriverebbe ancora che l'eventualità di una presa del potere da parte dei ribelli musulmani a Kabul, che in nessuna maniera è ineluttabile, è tutto considerato molto meno nociva alla rivoluzione mondiale di quanto non lo sia una guerra prolungata fatta dall'Unione Sovietica in Afghanistan. Cioè 30 anni dopo, alla luce, diciamo, di quello che c'è stato in mezzo, cioè il ritiro sovietico, l'arrivo, prima la guerra civile interna, poi l'arrivo dei talebani, poi l'occupazione della NATO, eccetera, una considerazione perentoria come questa, fatta nel contesto, qui è importante contestualizzare, cioè nel gennaio dell'80, se la scriverebbe oppure se la riscrivesse oggi, come la articolerebbe. Ci sono altre cose, per esempio anche qui un'altra cosa che stiamo vedendo molto, resto sull'Afghanistan perché è la prima parte, quindi vado un po' per ordine, quando racconta che anche durante l'occupazione e la presenza dei militari sovietici, il regime afgano non poté applicare le sue buone intenzioni che a una frazione minoritaria della popolazione concentrata nelle città e le periferie immediatamente limitrofe a queste. che è la stessa situazione in cui si trovano esattamente oggi sia il governo fantoccio di Karzai sia i militari della NATO, cioè controllano le aree urbane dove in qualche modo si riesce anche a consolidare un minimo di elite, ma il resto del paese è completamente fuori controllo o sotto controllo delle formazioni talebane, anche se poi anche su questo non è che sono tutti talebani, cioè lì c'è una articolazione di forze che soppongono all'occupazione del paese, che non sono tutti talebani, sono vari gruppi, c'erano anche all'epoca, no? I mujahideen che si opponevano ai sovietici erano tutt'altro che omogenei al loro interno, fecero una guerriglia sostenuta dall'Arabia Saudita e quindi poi verrà fuori anche Al-Qaeda, Osama Bin Laden, sostenuta dagli Stati Uniti con Kissinger, con Brzezinski che teorizzava l'utilizzo, no, della jihad in funzione antisovietica, ma poi le cose sono come andate. Lascio a titoli questa parte, perché invece c'era una cosa che invece ci serve per entrare nel merito forse dell'argomento che a me e penso anche ad altri è più a cuore, ed è la vittoria militare degli Hezbollah in Libano nel settembre del 2000, cioè la resistenza di Hezbollah, quindi del partito di Dio, Hezbollah, partito di Dio libanese, riesce a cacciare fuori, cioè crea le condizioni per cui l'esercito israeliano che controllava il sud del Libano subisce perdite, subisce la pressione dell'opinione pubblica interna che dice ma perché i militari, i nostri ragazzi devono morire, no? E per cui si ritirano, cioè l'esercito israeliano deve ritirarsi dal Libano. Siamo nel settembre del 2000, e cioè il mese in cui poi Sharon farà la passeggiata alla moschea, sulla spianata delle moschee, ci saranno gli scontri, verranno uccisi molti palestinesi, tra l'altro palestinesi residenti in Israele, e prende l'avvio la seconda intifada. Perché è importante questa cosa? Perché, e lo dice Gilbert Akari in un passaggio che vorrei leggere, a pagina 290, è un articolo apparso in News from Within, cioè notizie dall'interno del fronte. E in questo senso, dice, la vittoria di Hezbollah è molto evidentemente di cattivo augurio per Arafat, come ho già spiegato, tra i palestinesi di Cisgiordania e di Gaza è Hamas che trae vantaggio dal trionfo di Hezbollah. No? Cioè che succede? Che una delle vittorie più importanti del movimento di resistenza anticoloniale moderno, insomma, in Medio Oriente, cioè quello di Hezbollah in Libano che caccia via l'esercito israeliano, secondo Gilbert Akari è un cattivo augurio per quella leadership palestinese che fino a settembre 2000 aveva dovuto gestire la pagina degli accordi di Oslo. Una pagina in cui i palestinesi non erano riusciti ad ottenere nulla di significativo, no? E cresceva, come dire, un risentimento popolare contro i cedimenti che la leadership palestinese aveva fatto con gli accordi di Oslo. E a pochi chilometri di distanza invece un altro tipo di resistenza, calcolate che fino al settembre del 2000, vedete, nel 99 non c'era stato neanche un attentato in Israele o nei territori palestinesi occupati, non c'erano più attentati, c'era veramente una situazione, diciamo, di pacificazione realizzata, no? Nel 2000 accadono questi due eventi, la vittoria di Hezbollah in Libano, quindi di una resistenza militare che vince e caccia via le truppe straniere, e la passeggiata di Sharon alla spianata delle moschee, che è sostanzialmente il caso che scatena la seconda intifada. Cioè la popolazione palestinese aveva accumulato negli anni degli accordi di Oslo un forte risentimento, una forte frustrazione di fronte all'ennesima provocazione, quella di Sharon. Tenete conto che negli anni degli accordi di Oslo quelle colonie di cui oggi si discute sono state costruite, cioè si negoziava e andava avanti il processo di colonizzazione in maniera pesantissimo. Quindi questa è la... Perché? Perché questa cosa aprirà una discussione anche nel movimento palestinese sulla libanizzazione della resistenza palestinese. Cioè, nel senso, lì c'era stata un'esperienza di resistenza militare efficace dal punto di vista del risultato, un pezzo del movimento palestinese dice dobbiamo fare la stessa cosa anche qui da noi, no? E questo apre la discussione sul fatto che la seconda intifada è stata molto più militarizzata rispetto alla prima, che era l'intifada delle pietre. Nella seconda intifada i palestinesi usano più frequentemente le armi da fuoco, fino poi, diciamo, all'arma, diciamo, no? Quelli che definiscono i nostri F-16, cioè praticamente gli attentati suicidi che faranno poi discutere molto anche dalle nostre parti. Quindi questi due avvenimenti sono importanti nel 2000 e lo sono stati anche nel dibattito, nel confronto e spesso nella polemica, anche nello scontro nel movimento di solidarietà con la lotta del popolo palestinese nel nostro paese, no? E su questo, come dire, forse oggi le condizioni sono cambiate sul campo, però c'è stato uno scontro politico, diciamo, anche piuttosto aspro. Mi piace nel capitolo sulla vittoria elettorale di Hamas che Gilbert Rakard definisce uno schiaffo sonoro per l'amministrazione Bush, ultima rappresentazione della politica dell'apprendista stregone condotta in modo spettacolare dagli Stati Uniti in Medio Oriente. È l'ultima stoccata data alla retorica demagogica e menzognera di ispirazione neoconservatrice riguardo la democratizzazione del grande Medio Oriente. E questa pure è una cosa importante, anche perché giustamente Gilbert Rakard, quando analizza le reazioni alla vittoria elettorale di Hamas, introduce anche tra le opzioni possibili che erano in campo quella dello scenario algerino. Voi sapete, sull'Algeria adesso, diciamo, la cosa è uscita dalle cronache, ma solo fino a qualche anno fa lì c'è stato un bagno di sangue, no? Si diceva, no, i militanti islamici e l'esercito, gli islamici attacchi ai villaggi, insomma la gente è morta a rotta di collo, non tanto nella città dove magari c'erano gli attentati, ma nei villaggi di montagna algerini, presi, diciamo, in una guerra civile ferocissima. Però questa dello scenario algerino è un altro aspetto nella chiave di lettura del Medio Oriente e anche dell'Islam politico, che non è stata sufficientemente discussa e analizzata. Perché? Perché nel 92 le forze islamiche in Algeria partecipano al processo democratico, no? Il partito al governo era il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, che aveva gestito la lotta di liberazione contro la Francia, quindi era uno dei, diciamo, alle spalle aveva uno dei movimenti anticoloniali più straordinari, più importanti, anche più apprezzati a livello internazionale. Con il passare del tempo, no, questo Fronte di Liberazione Nazionale si converte in un partito Stato e quindi, diciamo, gestisce la cosa pubblica in modo, diciamo, la corruzione, l'arricchimento, e quindi cresce un risentimento popolare che a un certo punto trova un'espressione politica nel FIS, cioè il Fronte Islamico Algerino, che si presenta alle elezioni e le vince, no? E i militari, quindi la FLN, fa il colpo di Stato, dice no, non può essere questa cosa, e quindi lì si mette in moto, no, quel processo, quella sorta, no, di guerra civile in Algeria. E guardate che questa dello scenario algerino, che rischiava di ripetersi anche nel 2006 in Palestina dopo la vittoria elettorale di Hamas, è stato uno dei punti di rottura e di nascita dell'Islam politico più recente come l'abbiamo conosciuto, cioè nel senso che tutta una serie di forze politiche di ispirazione religiosa che avevano in qualche modo tentato, no, la strada dell'affermazione attraverso il meccanismo democratico, si trovano la strada sbarrata e quindi decidono, ritengono che la strada del processo democratico è una strada non percorribile, perché non te lo consentono, anche perché il colpo di Stato dei militari algerini fu appoggiato da tutti, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dall'Italia, dall'Europa, tutti quanti a dire sì, meglio così, perché non potevamo permettere che in Algeria vincessero gli islamici. E capite che di fronte a questa cosa c'è stata una radicalizzazione che arriverà poi anche nell'epoca più recente, una radicalizzazione nel movimento islamico, su una parte del movimento islamico, dall'altro i salafiti algerini sono quelli anche più vicini ad Al-Qaeda come impostazione, quindi una radicalizzazione che alla fine sfocerà in un Islam politico armato che apre lo scontro a livello globale, non solo con i governi, le potenze occidentali, cioè quindi quelli europei, gli Stati Uniti, eccetera, ma anche contro gli apostati, cioè i governi arabi traditori, no, sostanzialmente. Vado a bomba, insomma, non vorrei soffermarmi, però spero di mettere qualche, diciamo, cartuccia nella discussione con Gilbert, perché se voi mi date a disposizione un libro di 380 pagine, uno ne approfitta, insomma, perché è interessante, cioè c'è tutta l'agenda, non è una cronaca, è un'agenda dei problemi con cui abbiamo, o meglio, non abbiamo sempre fatto i conti in questi 30 anni, per cui, no, quando c'è un'occasione come questa diventa obiettivamente interessante. Una segnalazione, una chicca, Gilbert scrive nell'aprile del 2003 una lettera ad un o una militante antiguerra piuttosto depressa, ed è invece un manifesto politico, perché di fronte, penso forse c'eravamo tutti nelle grandi manifestazioni contro la guerra del 2002-2003, Firenze, Roma, no, eccetera, eccetera, a un certo punto l'Iraq, no, gli americani arrivano e tutti dicono, vabbè, noi abbiamo perso, no, depressione perché non abbiamo fermato la guerra. Forse, vuol dire, il New York Times ci ha un po', non preso per il culo, però tintillato, dicendo che eravamo la seconda potenza mondiale, no? Quindi eravamo pure un po' convinti da soli di potercela fare a fermare un processo come la guerra preventiva, per cui di fronte al fatto che la guerra preventiva era ormai sul campo, nonostante le nostre enormi mobilitazioni, mica solo in Italia, in tutto il mondo, ha portato alla depressione. Giustamente Gilbert cerca di rimettere, diciamo, a posto con le categorie della politica la funzione dei movimenti contro la guerra, la trovate a pagina 353. Infine l'ultima questione, qui c'è un elemento di discussione, anzi ce ne sono due, di discussione e anche un elemento, diciamo, di, non di dissenso, però no, di confronto fra di noi, ed è la parte di una intervista. Quando si parla della Palestina, che è la cosa a cui teniamo molto, è del 2008, è un'intervista alla rivista turca Melese del 20 maggio 2008, alla domanda, che è una domanda da un milione di punti, dice: a sinistra c'è un dibattito sull'opportunità di spingere per una soluzione per Israele e Palestina basata sui due stati oppure su uno stato unico. Qual è la sua opinione su queste alternative? Voi sapete che il 90% della sinistra europea si è sempre messa la coscienza a posto dicendo pace e Medio Oriente, due popoli, due stati, punto, e non avevano altro da dire, da aggiungere. Una parte del movimento di solidarietà con il popolo palestinese ha detto: secondo noi l'opzione due popoli, due stati è diventata impraticabile, cioè non è più anzi rischia di diventare controproducente, per cui, diciamo, si è riaperta la discussione su quello che era invece uno degli obiettivi iniziali del movimento nazionale palestinese, cioè l'idea di uno Stato unico per palestinesi e israeliani, uno Stato laico, democratico, una testa, un voto, pari diritti, pari doveri per tutti quelli che abbiano sul territorio della Palestina storica. E quindi sembrerebbe che la discussione tra queste due, no, posizioni. Gilbert Agar spazza, come dire, sparecchia al tavolo, perché dice entrambe queste due opzioni sono utopistiche, no? Nell'una nell'altra hanno, diciamo, una possibilità concreta, o comunque sono una soluzione all'altezza della sfida. E io, come dire, in parte dissento da questo, perché penso che l'ipotesi dello Stato unico possa essere un'ipotesi su cui lavorare, e se ci sarà il tempo mi piacerebbe anche spiegarne il perché, perché se no dice questo è scemo, dice Stato unico, cioè, lì si spara, si odiano, sono 60 anni, no? Dice, No, però quindi è una discussione che ovviamente richiederebbe il tempo e anche diciamo, le argomentazioni dovute. Però Gilbert Accard dice queste due ipotesi su quale magari ci siamo dilaniati in realtà non tengono al rapporto con la realtà. E avanza un'ipotesi che io chiederei appunto di spiegare, che a me non dire, lascia perplesso, no? Quando dici mi sembra più realistico, no? Una, non so se è giusto il termine, una federazione tra la Cisgiordania e la Giordania, perché in Giordania vivono molti palestinesi, no? Quindi sarebbe una soluzione più praticabile, più, e forse anche più corretta. Cioè, però c'è solo un dettaglio, che dovremmo trasformare lo Stato giordano, perché oggi è un regime reazionario, per diciamo, gestire invece un processo di unificazione che sposti in avanti sul piano democratico no, la soluzione al problema palestinese. Ci sarebbe bisogno non del regime o della monarchia scemita, ma di uno Stato democratico giordano, no? Questo mi sembra che sia la parte che mi interessava approfondire con Michel, Gilbert Accard, lapsus. C'era un'ultima questione, ma la voglio far lunga, cioè nella parte dell'intervista alla rivista turca Mesele c'è anche un ragionamento sul rapporto tra diciamo, le forze della sinistra e le resistenze in Medio Oriente, che si sono configurate sempre più come resistenze, o comunque quelle che sono egemoni sono movimenti di resistenza di ispirazione religiosa, soprattutto di carattere islamico, no? Questo diciamo, sì, è verificabile in Palestina, lo è stato in Iraq, paradossalmente anche in Afghanistan la resistenza all'occupazione, no? È di carattere religioso, sono islamici. E, insomma, di fronte a questo in Italia c'è stato un bel po' di eurocentrismo, c'è stata una forte deformazione, che è un po' uno dei difetti nel DNA della sinistra europea, quello dell'eurocentrismo. Però è pure vero che giustamente Gilbert Accard dice questo è il Medio Oriente allo specchio marxista, cioè un tentativo di analisi marxista delle contraddizioni in Medio Oriente, per cui è chiaro che l'antiimperialismo e quindi lo schierarsi contro l'occupazione, contro il colonialismo, contro le potenze imperialiste non può, diciamo, non può consentirci di dire va bene tutto, va tutto bene, anche perché sul progetto, no? Cioè, nella lotta contro l'imperialismo, contro l'occupazione, è chiaro che tutte le forze hanno la loro legittimità se sono contro l'occupazione, contro il colonialismo, ma sul progetto di società dal quale intendiamo uscire, no? Una volta che la lotta contro l'occupazione, contro il colonialismo è vinta, beh, qui è importante, come dire, mantenere le proprie idee, i propri principi, anche il proprio progetto politico, insomma, come dire, se dobbiamo combattere il colonialismo israeliano per produrre il califfato islamico, beh, forse, come dire, c'è qualche problema, no? Nel senso che l'idea che abbiamo per la Palestina è una Palestina in cui ovviamente c'è anche il confronto, però il confronto, lo scontro, come volete, con le forze di ispirazione religiosa, per esempio nei viaggi che facciamo con Mirka, con Goretta in Libano a settembre, quando incontriamo le forze politiche libanesi, incontriamo anche Hezbollah, e per esempio ci troviamo di fronte a gente che è interessante anche dal punto di vista politico, non so affatto, diciamo, dei trinariciuti, no? Almeno nel rapporto sulle questioni. Ma anche Rantisi, uno dei leader di Hamas ucciso dagli israeliani, non era mica un cretino, guardate, era una persona di spessore, era interessante, era un'interlocuzione dal quale su alcune cose c'era anche da imparare, non solo da contrapporre. Per cui è chiaro che il nostro approccio con questa dimensione è un approccio problematico, che però vuol dire, diventa leale se noi manteniamo, vuol dire, la nostra identità e i nostri principi. Cioè, se la sinistra cede come dire, alla, guerra, alla logica della guerra di civiltà, per cui pensa che tutto l'Islam sia, no, fondamentalismo, eccetera, commette e ha commesso errori clamorosi che gli hanno impedito, no, di dare continuità al movimento contro la guerra. Ma se le forze della sinistra rinunciano alla propria identità e pensano che tutti coloro che lottano contro l'imperialismo sono nostri compagni di strada, commette un errore altrettanto clamoroso, che poi tutte le volte che è stato praticato è stato drammatico, perché poi in Iraq i comunisti hanno fatti fuori tutti, in Iran l'hanno fatti fuori tutti, no? Nel senso che degli errori di valutazione noi possiamo discuterli in una sala, sul libro, quando le fai sul campo sono errori di valutazione che hanno delle conseguenze drammatiche per migliaia, no, di attivisti, di militanti, di simpatizzanti, no, che poi ci lasciano le penne, finiscono in galera, se gli va bene finiscono in esilio. Io mi fermo qua, non so se è stata troppo cicciosa, insomma, però era materiale ce n'era, per cui spero di non aver né appallato dire chi era in sala, né di diciamo, aver portato fuori strada Cibera Car. Grazie.
Bien, alors tout d'abord, je voudrais remercier Sergio pour cette lecture très, très attentive et très pertinente de l'ouvrage.
Innanzitutto vorrei ringraziare Sergio per la lettura attenta e pertinente dell'opera.
Et je vais essayer donc de commenter quelques-unes des questions qu'il a soulevées.
Entrerò in dialogo con Sergio su alcune cose, su alcune questioni che lui ha rilevato nel libro.
Alors, je crois que la première question que Sergio m'a posée était à propos de ce texte sur l'Afghanistan qui a été rédigé peu après l'invasion soviétique de ce pays.
La prima domanda che mi ha posto Sergio riguarda questo testo scritto scusate, sull'Afghanistan poco dopo l'invasione dell'Unione Sovietica.
E ta question Sergio c'était si j'écrirais aujourd'hui de la même façon la phrase que tu as lu qui dit bon.
E la domanda che tu mi hai posto se io riscrivessi oggi con le stesse parole una frase di quel testo.
E che disait cette phrase? Disait che a tout prendre, la prise du pouvoir par, disons, les forces islamiques en Afghanistan serait, c'était au tout début de l'intervention, serait moins nuisible pour la révolution mondiale qu'une guerre prolongée de l'Union soviétique dans ce pays.
E questa frase diceva appunto che all'epoca era probabilmente meno dannoso per la rivoluzione mondiale una vittoria delle forze islamiche che una guerra prolungata.
C'était écrit il y a 30 ans.
E sarà scritta 30 anni fa?
Je crois que j'écrirai la même phrase mais peut-être sans la révolution mondiale.
E io penso che scriverei questa stessa frase ma togliendo la rivoluzione mondiale.
Au sens où, bon, c'est un concept qui sonne un peu anachronique aujourd'hui, vu le recul très fort des forces de gauche à l'échelle mondiale.
E nel senso che questa frase, la rivoluzione mondiale, suona come un concetto un po' anacronistico, visto l'arretramento delle forze di sinistra su scala mondiale.
Parce que 80 c'est le moment où le monde tourne vers d'une part l'offensive néolibérale.
Perché l'80 è in qualche modo il momento in cui a livello mondiale c'è una svolta verso il neoliberismo.
La défaite d'un certain nombre, ou bien la crise d'un certain nombre de mouvements de libération dans le tiers-monde.
la crisi di un numero cospicuo di movimenti di liberazione nel terzo mondo,
dont notamment l'affreuse dégénérescence des Khmer Rouge au Cambodge.
In modo particolare in quel momento la degenerazione dei Khmer Rouge in Cambogia.
Et puis l'intervention vietnamienne dans ce pays.
E la conseguente il conseguente intervento delle forze vietnamite in quel paese.
Et puis bon la crise du système que j'appelle stalinien comme beaucoup d'autres en Union soviétique en Europe de l'Est.
E anche la crisi di quello che io definisco insieme a molti altri del sistema stalinista all'interno dell'Unione Sovietica.
Mais qui avait été identifié avec le socialisme pendant tellement longtemps que sa crise a porté un coup très fort à la crédibilité même de l'idée socialiste.
Ma questo sistema era stato talmente identificato con l'idea stessa di socialismo che la sua crisi ha portato un colpo terribile all'idea stessa, alla credibilità stessa della parola socialismo.
Mais en un sens, si aujourd'hui le concept de révolution mondiale semble un peu anachronique,
ma allo stesso tempo, anche se oggi il concetto di rivoluzione mondiale sembra anacronistico,
en un sens, je crois que c'est une justification de cette phrase écrite il y a 30 ans.
Ma credo che questo sia comunque ciò che giustifica la durata di quella di questa frase dopo 30 anni.
Parce que qu'est-ce que signifiait cette affirmation à l'époque?
Perché dobbiamo chiederci cosa significava all'epoca questa affermazione.
Elle signifiait tout simplement dans le débat qui existait, parce qu'il faut se rappeler, ça c'est un texte écrit dans un débat qui a traversé toute l'extrême gauche mondiale au moment de l'intervention soviétique en Afghanistan.
Perché quella quello è un testo scritto al momento in cui la sinistra a livello mondiale attraversato da un dibattito sull'intervento sovietico in Afghanistan.
La sinistra radicale.
La sinistra radicale, pardon.
Et je dois dire qu'il y avait une position, la position de soutien critique ou pas critique à l'intervention soviétique en Afghanistan était largement majoritaire dans les rangs de l'extrême gauche mondiale.
Et bisogna anche sottolineare il fatto che all'epoca il sostegno critico o acritico all'intervento sovietico era largamente maggioritario su scala mondiale nella sinistra radicale.
Et je faisais partie donc d'une minorité de gens qui à l'extrême gauche se positionnaient clairement dans la condamnation de cette intervention.
E io facevo parte di una minoranza che all'epoca si opponeva in maniera chiara all'intervento sovietico in Afghanistan.
Et l'argument donc, enfin à l'époque, l'argument de ceux qui soutenaient l'intervention, c'était précisément les intérêts de la lutte mondiale, bon, enfin si on va pas dire révolution mondiale, on va dire la lutte mondiale contre l'impérialisme, etc.
L'argomento principale di coloro che sostenevano l'intervento sovietico in Afghanistan era all'epoca il sostegno alla lotta contro l'imperialismo.
E l'idea di questo texte c'était che l'intervention sovietica in Afghanistan allait au contraire renforcer l'intégrisme islamique dans cette partie du monde.
Al contrario, quel testo sosteneva che esattamente l'intervento sovietico avrebbe rafforzato l'integralismo islamico in quella zona.
Allait constituer une sorte de Vietnam des soviétiques.
Andando a costruire in qualche modo una sorta di Vietnam per l'Unione Sovietica.
Et donc créer une crise pour l'Union soviétique elle-même.
Et quindi avrebbe creato una crisi per la stessa Unione Sovietica.
Et que le bilan de tout cela allait être désastreux pour la révolution mondiale, c'est-à-dire pour la lutte mondiale anti-impérialiste, etc.
E che quindi questo sarebbe stato un disastro per l'Unione Sovietica stessa e anche per la rivoluzione mondiale e comunque la lotta contro l'imperialismo più generale.
Je crois que c'est tout à fait ce qui est arrivé. Au sens où l'Afghanistan a été le Vietnam des soviétiques.
Penso che quello che è successo dimostra la veridicità di quel testo, nel senso che l'Afghanistan si è rivelato il Vietnam dell'Unione Sovietica.
Le fait que l'Union soviétique intervienne pour la première fois depuis 1945 en dehors de sa sphère traditionnelle a renforcé l'idée que l'Unione Sovietica elle-même était un pays impérialiste comme les États-Unis.
Il fatto che dopo il 1945, nel 1980 l'Unione Sovietica per la prima volta interviene al di fuori della sua sfera tradizionale, rafforza l'idea che l'Unione Sovietica è un paese imperialista.
On sait maintenant, à l'époque c'était juste après l'intervention, mais on sait maintenant très bien comment les États-Unis, comment Brzezinski par exemple l'a expliqué par la suite, à quel point il était, ils ont pensé que cette intervention soviétique en Afghanistan était excellente du point de vue des États-Unis, afin de mettre en crise l'Union soviétique.
Et proprio Brzezinski e gli Stati Uniti in quel momento utilizzano e spiegano come quell'intervento dell'Unione Sovietica va esattamente a favore degli Stati Uniti.
Alors, si on met dans la balance historique, même en supposant que sans l'intervention soviétique, les forces islamiques auraient pris le pouvoir en 1979 ou 80 à Kaboul. Même si on supposait cela.
Et in questo senso, mettendo sulla bilancia della storia, l'intervento dell'Unione Sovietica, anche volendo supporre che le forze integraliste islamiche avessero preso il potere nello stesso momento in Afghanistan.
La prise du pouvoir dans un pays extrêmement arriéré comme l'Afghanistan par des forces religieuses aurait eu beaucoup moins d'impact et d'importance que l'intervention soviétique dans ce pays et la guerre prolongée de l'Union soviétique dans ce pays a eu à l'échelle mondiale.
Questa presa del potere da parte di forze religiose all'interno di un paese fortemente arretrato avrebbe avuto un impatto infinitamente minore rispetto invece all'intervento dell'Unione Sovietica nello stesso paese arretrato e la guerra prolungata a livello mondiale.
Et on sait maintenant que, c'est très clair à quel point l'Afghanistan a été, après la révolution iranienne, immédiatement après la révolution iranienne, un facteur de cristallisation de la montée de l'intégrisme islamique dans l'ensemble du monde musulman.
E tra l'altro questo è confermato dal fatto che immediatamente dopo la rivoluzione islamica in Iran, l'Afghanistan diventa un fattore di cristallizzazione e di diffusione dell'Islam politico nella
l'intégrisme islamique. Moi, je dis jamais islam politique.
Pardon. Non, c'est une polémique avec moi. C'est une polémique avec Serge, une polémique avec moi. C'est tout à fait. C'est tout
à fait.
Voglio dire. Et que sinon, ça va quoi. La presa del potere di queste forze religiose in un cristallizzato la diffusione dell'intégralisme islamico all'interno del mondo musulmano.
Bien. Alors, le deuxième point soulevé par Serge portait sur le texte sur la victoire du Hezbollah en 2000.
La seconda questione posta da Sergio riguarda la vittoria di Hezbollah in Libano nel 2000.
Alors, l'an 2000, c'est l'année où les troupes israéliennes se retirent. De l'essentiel du territoire libanais qu'elles occupaient depuis 1982 ou même en fait depuis 1978 pour une partie du sud Liban.
Et il 2000 est l'anno in cui le truppe israeliane si ritirano dalla gran parte dei territori libanesi occupati nel 1982 anche precedentemente.
Et ce retrait se fait prend la forme d'une débâcle des alliés libanais de l'armée, enfin, de l'armée israélienne.
E questo ritiro assume la forma di una sconfitta clamorosa, di una debacle anche degli alleati libanesi, dell'esercito israeliano.
E évidemment le Hezbollah qui bon, peut revendiquer à juste titre d'être l'artisan principal de cette victoire, puisque c'est un retrait inconditionnel, ce qui est très important, eh bien le Hezbollah voit son prestige augmenter de manière considérable dans l'ensemble du monde arabe, pas seulement au Liban.
E giustamente Hezbollah, essendo rivendicando il suo ruolo di artefice di questo ritiro, e ritiro incondizionato, e questo è una cosa molto importante, questo ritiro è, come dire, assume anche da un altro canto, come dire, aiuta molto Hezbollah, nel senso che aumenta considerevolmente il proprio, la propria credibilità a livello non solo libanese ma anche nel mondo arabo più in generale.
Or, cette même année 2000, qui voit pour la première fois dans l'histoire du conflit, non, disons, pour la deuxième fois dans l'histoire du conflit Zohara, parce qu'il y a une première fois qui est 1956, il ne faut pas l'oublier, qui était la victoire politique de Nasser à l'époque. Donc pour la deuxième fois dans l'histoire du conflit israélo-arabe, l'armée israélienne se retirait sans condition d'un territoire occupé.
Oui. E questo stesso anno 2000 rappresenta la seconda volta, non bisogna dimenticare che la prima volta è il 1956, la vittoria di Nasser, in cui l'esercito israeliano si ritira incondizionatamente da dei territori che occupa.
Eh bien, cela venait en contraste très fort en 2000, et c'est écrit, je crois, au printemps 2000 ou quelque chose comme ça. C'est venu en contraste très fort avec l'enlisement évident, en 2000 c'était devenu même déjà quelques années d'enlisement, du processus d'Oslo qui avait commencé en 1994 sur le terrain.
E questo anno 2000 contemporaneamente è l'anno in cui viene alla luce in maniera più esplicita il fallimento in qualche modo di quello che era stato, degli accordi di Oslo che avevano avuto il loro inizio nel 1994.
Allora, bon, ce qui s'est passé après ce texte, c'est les discussions de Camp David. All'été 2000.
Dopo la scrittura di quel testo c'è l'incontro a Camp David nel 2000.
E poi en settembre 2000 la provocazione di Ariel Sharon a Gerusalemme.
E subito dopo questi incontri di Camp David, nel luglio 2000, a settembre 2000 c'è la provocazione di Sharon che passeggia sulla spianata delle moschee.
Et le début de ce qui a été appelé la seconde intifada.
Et l'inizio di quella che sarà definita la seconda intifada.
Mais déjà, donc, le contraste entre la victoire libanaise et l'échec du processus d'Oslo, c'est-à-dire l'échec de la stratégie politico-diplomatique de la direction Arafat de l'OLP, était très fort. En l'an 2000.
Nell'anno 2000, come dire, entrano in contrasto in maniera evidente da un lato la début de la deuxième intifada o della victoire de Hezbollah,
in contrasto con la strategia dell'OLP e di Arafat.
Ok, merci, baby. L'inizio della seconda intifada nel 2000 e
le contraste entre la victoire libanaise
okay.
Et l'échec
la victoire libanese ce ne rappelle più. Il contrasto nel 2000 emerge in maniera esplicita quello che è il contrasto fra la vittoria in Libano, la vittoria libanese, e quello che invece è il fallimento della strategia diplomatica iniziata appunto che si esplica con gli accordi di Oslo, da parte, messa in atto da parte della direzione Arafat.
Alors, au niveau palestinien, bon, ce que les gens ont retenu, c'est que une résistance armée, comme celle du Hezbollah, produit des effets bien meilleurs, bien plus forts qu'une stratégie politico-diplomatique comme celle d'Arafat. Et alors, évidemment, sur le plan palestinien, c'est le Hamas qui opposait à la stratégie politico-diplomatique d'Arafat l'option de la lutte armée.
E la vittoria libanese nel 2000, quello che è percepita dalla gente come una strategia di lotta molto più efficace di quella diplomatica messa in atto da Arafat. Quello sul piano palestinese, Hamas rappresenta la forza che oppone la lotta armata alla strategia diplomatica dell'OLP.
E in un senso, on peut penser che la decisione par Arafat de laisser faire la militarisation de la deuxième intifada était une tentative de récupérer cet impact politique de la victoire libanaise.
Et quello che si può pensare in sostanza è che il via libera dato da Arafat alla militarizzazione della seconda intifada è il tentativo del recupero dell'impatto della vittoria libanese sulle masse palestinesi.
Alors, malheureusement, c'est en même temps l'illustration de la très mauvaise qualité, j'arrive pas à trouver un autre terme, des directions palestiniennes.
E d'altro canto però è anche l'illustrazione, per usare un eufemismo, delle cattive direzioni politiche palestinesi.
Parce que penser que l'on peut reproduire le schéma libanais en Cisjordanie ou à Gaza, est une illusion totale.
Perché pensare di poter riprodurre lo schema libanese in Cisgiordania o anche più a Gaza è un'illusione totale.
Eh bien, parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes.
Perché le condizioni non sono assolutamente le stesse.
Au sens où l'armée israélienne sur le territoire libanais fait face donc à une population plus importante, mais surtout elle fait face à une géographie très différente du terrain qui rend son contrôle militaire face à une guérilla implantée dans la population extrêmement difficile.
Ma soprattutto l'esercito israeliano in Libano deve far fronte ad una, soprattutto una geografia molto differente, a una popolazione molto più significativa da un punto di vista delle sue proporzioni e soprattutto una differenza geografica che consente in Libano un'efficacia della guerriglia che è diffusa a livello territoriale.
E che en plus, évidemment, il est beaucoup plus facile à Israël d'envisager un retrait d'un territoire comme celui du Liban que d'envisager un retrait de Cisjordanie.
Et cette différence signifie anche che è molto più semplice per Israele poter arrivare ad un ritiro dal Libano che dalla Cisgiordania.
Et que donc, en fait, pour les territoires occupés, vu les conditions dans lesquelles se trouvent les Palestiniens, la seule stratégie qui jusqu'ici d'ailleurs a fait ses preuves au sens où elle a réellement eu un impact politique très positif pour la lutte palestinienne, c'est celle de la première intifada, c'est-à-dire celle d'une lutte de masse sans recours à la violence armée.
E quello che è dimostrato invece che per quanto riguarda lo scenario palestinese è che quello che si è rivelato essere lo strumento più efficace è quello della, lo schema della prima intifada, ossia la lotta di massa diffusa senza il ricorso alla lotta armata.
C'est-à-dire que si, enfin, sur le terrain armier, les conditions sont bien plus favorables, bien sûr, aux Israéliens qu'elles ne le sont aux Palestiniens. Et si les Palestiniens ont, en quelque sorte, le choix des armes, hein, ou le choix du terrain de la lutte, ils n'ont pas intérêt à choisir les armes, précisément, les armes à feu, je veux dire, hein, mais plutôt la lutte de masse, à l'image de la première intifada, qui a beaucoup fait pour la lutte palestinienne.
Et la questione è, come dire, se c'è a livello palestinese quello che è innanzitutto la sproporzione tra le due parti è enorme, e quindi se c'è una scelta che può fare il popolo da parte palestinese, si può fare una scelta di una lotta, non si può fare la scelta di una lotta così sproporzionata scegliendo le armi da fuoco, ma è chiaro invece un utilizzo della lotta di massa diffusa come è stato esattamente lo schema della prima intifada.
Le recours aux armes, la lutte armée pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza est une voie sans issue.
La lotta armata per i palestinesi di Cisgiordania e Gaza è una strada senza uscita.
On le voit très bien à Gaza, où enfin, la stratégie des roquettes est une voie sans issue.
La stratégie
des roquettes.
Non, je n'avais pas insulté, simplement. Et si vede perfettamente, questo è dimostrato da quello che accade a Gaza. La strategia dei razzi è una strategia senza uscita.
Alors, qu'on me comprenne bien, je crois que les Palestiniens ont le droit d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour lutter contre la violence israélienne qui est de très loin la violence première et la violence oppressive.
Ben chiaro deve essere che io sono convinto che i palestinesi abbiano il diritto di utilizzare tutti i mezzi per lottare contro la violenza oppressiva israeliana.
Donc je ne conteste pas le droit à utiliser les armes. Je discute simplement l'opportunité stratégique et tactique du recours aux armes en Cisjordanie et à Gaza.
Quindi non metto in discussione il diritto di usare le armi, ma discuto semplicemente il senso strategico e tattico dell'uso della lotta armata in Cisjordania e a Gaza.
Et malheureusement, bon, les forces organisées palestiniennes n'ont pas de vision qui, à mon sens, correcte des conditions de la lutte. Je parle là des forces traditionnelles ou des forces organisées, c'est-à-dire des forces qui sont dans l'OLP ou le Hamas.
Et purtroppo, à mio parere, le forze palestinesi organizzate, intendendo con queste le forze che fanno riferimento all'OLP e a Hamas, non hanno una visione chiara di quello che è il contesto della lotta.
Qu'est-ce qu'on trouve parmi ces forces? Bon, il y a d'une part évidemment toute la fraction du Fatah, dirigée par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qui elle, dans la continuité d'une politique de capitulation et de concession qui remonte à plusieurs années en arrière, on est arrivé à une véritable collusion avec l'occupation.
E che cosa troviamo in queste forze organizzate? Innanzitutto, in primo, troviamo Fatah, che oggi è, come dire, largamente rappresentata dall'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, che prosegue sulla via delle concessioni fino ad arrivare in questi ultimi recentemente ad un livello proprio di collusione e vera e propria con le forze di occupazione.
Tout en étant incapable, malgré toutes ces capitulations, à obtenir le minimum qu'il demande pour constituer un soi-disant État palestinien.
e malgrado ciò incapaci queste forze di ottenere il minimo che chiedono per poter arrivare alla costituzione di uno Stato palestinese. Hamas o il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che non hanno delle proposte alternative se non la lotta armata.
Bon, je renvoie une illustration récente dans il y a quelques mois à Gaza. Le Front Populaire a organisé, comme il fait chaque année, un meeting pour son anniversaire.
E la dimostrazione, l'illustrazione di questo è per esempio ciò che è avvenuto qualche mese addietro a Gaza, dove annualmente il Fronte Popolare organizza un meeting in occasione della sua fondazione.
C'était un meeting considérable, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, bon, selon leurs chiffres à eux 70.000, mais bon, même s'il y avait 40.000 ou 50.000, c'est un meeting immense.
È un meeting che vede la presenza, la partecipazione molto grande di persone, secondo le loro cifre 60.000, ma anche fossero 40.000 o 50.000, comunque sarebbero cifre enormi.
Un immense meeting avec des drapeaux rouges partout.
Un immenso meeting con bandiere rosse ovunque.
J'ouvre une parenthèse ici pour dire que vous ne verrez pas ça sur vos écrans de télévision, mais vous verrez autant que vous voulez des drapeaux verts du Hamas, c'est-à-dire les médias ne veulent montrer qu'une certaine image des Palestiniens ou de Gaza.
Sicuramente questo non lo vedrete, vi apro una parentesi per dirvi che tutto ciò non lo vedrete sulle vostre televisioni, perché quello che le vostre televisioni hanno interesse a inviarvi è un'immagine invece con le sole bandiere di Hamas, quelle verdi, perché hanno interesse a mostrare al mondo una certa immagine dei palestinesi.
Bon, je ferme la parentesi.
Bon, alors, la parentesi.
Donc dans ce meeting-là, avec bon, cette présence de masse, le dirigeant du Front Populaire fait un discours et la seule chose qu'il propose, c'est la lutte armée à Gaza aujourd'hui, c'est il y a quelques mois.
E il dirigente del Fronte Popolare che interviene in questo meeting di massa qualche mese fa, nel discorso tenuto in questa occasione, l'unica cosa che propone è la lotta armata a Gaza oggi. È un po' folle la cosa.
Alors, c'est là l'illustration donc de cette absence de perspective concrète de la lutte au niveau de ces directions traditionnelles palestiniennes.
E quindi questo dimostra chiaramente quello che è la perdita di percezione, di prospettiva della lotta da parte delle direzioni di queste tre direzioni tradizionali palestinesi.
Bon, heureusement qu'il y a aussi en Cisjordanie ailleurs mais qui sont des forces politiques plus restreintes ou des intellectuels, mais qui essaye de plaider pour une stratégie de résistance non violente.
Per fortuna esistono, stanno cominciando a venire fuori dei gruppi più piccoli o anche dei singoli intellettuali in Cisgiordania e altrove, in Palestina, che premono per una scelta differente, ossia per una scelta di lotta non violenta.
O che comprennent che il est très important pour la lutte palestinienne d'obtenir un soutien militant extérieur par des actions comme le boycott, par exemple la campagne de boycott BDS, yes. Voilà.
O che comprendono che è molto importante per la lotta palestinese ottenere l'appoggio di militante esterno, per esempio attraverso la campagna per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Bien. Alors, j'en viens au dernier point que je vais discuter à partir de ce qu'a dit Sergio, c'est la question deux États, un État, etc.
E a questo punto arrivo all'ultimo punto che voglio discutere tra quelli che ha sollevato Sergio, che è quello su uno Stato, due Stati. Aspetta.
Bon, alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que le mouvement de solidarité en Europe ou ailleurs avec la lutte palestinienne n'a pas à décider du programme de cette lutte.
Allora, innanzitutto quello che voglio dire è che il movimento di solidarietà in Europa o altrove non ha il compito di decidere in merito a questo.
C'est-à-dire que la campagne de solidarité, c'est une campagne pour la défense du droit du peuple palestinien à l'autodétermination.
Voglio dire con questo che il senso della campagna della solidarietà con il popolo palestinese è il sostegno del diritto di questo popolo all'autodeterminazione.
C'est-à-dire le droit du peuple palestinien à décider lui-même quelle option il veut.
Quelle option, pardon?
Il veut.
Ossia sostenere il diritto del popolo palestinese a decidere quale opzione vuole.
E come obiettivo immediato, bien sûr, parce que c'est la revendication des Palestiniens, la fin de l'occupation des territoires occupés en 67.
E quindi innanzitutto la fine dell'occupazione, che è la rivendicazione dei palestinesi, la fine dell'occupazione dei territori occupati da Israele nel 1967.
Le démantèlement des colonies.
Lo smantellamento delle colonie.
La distruzione du mur.
La distruzione del muro.
Donc voilà les revendications que dans le mouvement de solidarité il faut mettre en avant.
Queste sono le rivendicazioni che il movimento di solidarietà deve mettere in prima linea.
Bon. Maintenant sur le débat lui-même, qui est un débat aussi enfin entre palestiniens ou enfin c'est un débat sur la stratégie de la lutte.
Sul livello invece del dibattito, per entrare nel merito del dibattito, con il dibattito interpalestinese sulla questione della strategia della lotta,
che è bien sûr un débat très important pour les palestiniens,
che è sicuramente un dibattito molto importante per i palestinesi,
ma che devient absurde quand on voit des mouvements en Europe ou aux États-Unis se diviser e se battre entre eux sur deux états un état.
Ma che diventa assurdo quando dei movimenti di solidarietà in Europa negli Stati Uniti cominciano a scontrarsi su uno stato due stati.
Alors ce que je veux dire là-dessus, c'est que je pense que les deux visions de la chose, les deux sont utopiques. Alors pourquoi?
Io quello che sottolineo è che tutte e due queste visioni sono utopiche e vorrei spiegare perché.
Alors je vais commencer par celle qui évidemment apparaît comme la plus utopique, c'est un État.
Comincerò con quella che può sembrare che sembra più utopica, cioè quella di un solo Stato.
Alors, c'est utopique pourquoi? C'est utopique parce qu'il est clair que, eh bien, si les Palestiniens n'arrivent même pas à libérer la Cisjordanie, comment vont-ils obtenir que les Israéliens abandonnent, démantèlent l'État sioniste pour se fonder dans un seul État avec l'ensemble des Palestiniens? Enfin, c'est une vue de l'esprit.
Perché questo, questa visione dell'unico Stato non tiene conto del fatto che i palestinesi non riescono a liberare la Cisgiordania dall'occupazione militare e nello stesso tempo invece pretenderebbero che lo Stato di Israele smantellasse il proprio sistema sionista per unirsi all'insieme dei palestinesi, all'insieme dei palestinesi, che è una cosa un po'... Ma...
Autrement dit, si il n'y a pas une majorité d'Israéliens pour exiger le retrait de leur armée des territoires occupés en 67.
In altri termini, questo significa che non esiste attualmente una maggioranza.
Non, si, je fais une phrase, mais je la découpe parce que sinon tu te perds. Oui.
Alors, merci.
Alors, si,
se esiste una maggioranza di israeliani per il ritiro dai territori occupati nel 67 all'esercito.
Peut-on penser que la réponse à cela, c'est de mettre les Israéliens un seul État avec l'ensemble des Palestiniens avec égalité de droit?
Comment est-ce possible de penser de rivolgere à les stessi israéliens et à les stessi israéliens, mais à proposer de faire un unico Stato insieme à tous les Palestiniens?
C'est une belle utopie.
C'est une belle utopie.
Mais croire que c'est une perspective concrète pour la lutte immédiate me semble vraiment une vue de l'esprit.
Pensare che questa possa essere una prospettiva concreta della lotta immediata mi sembra esattamente un'illusione, una pia illusione.
E il problema aussi, c'est que ceux qui disent, enfin beaucoup de ceux qui disent, un État partent du principe que deux États ça ne va plus parce que les colonies on ne peut pas les démanteler.
E il problema è anche che molti di coloro che sostengono l'unico Stato partono dal presupposto di pensare che le colonie non possono essere più smantellate.
Donc quelque part c'est une sorte de conclusion défaitiste sur la question des colonies.
Da un certo punto di vista questa è una conclusione disfattista, si potrebbe dire, sulla questione delle colonie.
E che reagisce a una défaite par une sorte de fuite en avant.
E che reagisce a una sconfitta con una fuga in avanti.
Bon, alors, si on voit que réclament, que demandent les Palestiniens en Cisgiordanie et à Gaza.
Alors, che cosa chiedono i palestinesi in Cisgiordania
et Gaza.
Et à Gaza.
Si on voit le document des prisonniers de l'été 2006, qui après a été signé, avec une petite modification, par l'ensemble des organisations palestiniennes, du Fatah jusqu'au Hamas, en passant par le Front Populaire, etc. Ce sont tous, sauf le djihad islamique. Tout le monde a signé ce document.
Se si va a vedere il documento dei prigionieri firmato nel 2006 da tutte le organizzazioni, dal Fronte Popolare fino ad arrivare a Hamas, con l'esclusione sola del djihad islamico,
il y a un consensus palestinien sur des revendications de retrait des troupes israéliennes des territoires de 67.
C'è, da questo punto di vista, un consenso unanime sul ritiro delle truppe dai territori occupati nel 67.
Démantèlement des colonies.
Smantellamento delle colonie.
Destruction du mur.
Distruzione del muro.
Qui sont autant de revendications qui ne rentrent pas dans une surtout le démantèlement des colonies dans une perspective un État.
Che sono tutte delle rivendicazioni, soprattutto lo smantellamento delle colonie, che non rientrano nella prospettiva di un solo Stato.
Si on voulait traduire sur le plan de revendication le programme d'un État.
Se si volesse tradurre su un piano delle rivendicazioni e su un progetto di rivendicazioni il programma dell'unico Stato.
La logique voudrait qu'on ne se batte plus pour le retrait de l'armée israélienne des territoires de 67.
La logica vorrebbe che non ci si battesse più per il ritiro delle truppe dai territori 66, occupati nel 67.
Mais qu'on revendique le droit des Palestiniens à voter à la Knesset.
Ma che si rivendicasse il diritto dei palestinesi a votare per il Parlamento israeliano, la Knesset.
Ou quelque chose de ce genre, je veux dire, c'est-à-dire. Oh.
Un
processus électoral où tous les Palestiniens et tous les Israéliens votent ensemble.
O comunque la messa in atto di un processo elettorale nel quale israeliani e palestinesi votano nello stesso processo elettorale. Partecipano allo stesso processo elettorale, pardon.
Je crois que c'est une voie sans issue, c'est purement utopique dans les conditions historiques actuelles.
Penso che questa sia una strada senza uscita, che sia veramente utopico pensare una cosa del genere nel contesto attuale.
Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que les deux États, c'est-à-dire créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël, en Cisjordanie et à Gaza, est-ce que ça c'est plus réaliste?
E, per quale motivo d'altro canto si pensa che crea.
Est-ce que c'est une question que je.
Si pensa che è possibile pensare che invece creare uno Stato al fianco di Israele in Cisgiordania e Gaza è più realistico?
Eh bien, je pense que non. Je pense que non parce que un État palestinien, peut-être, mais alors un État croupion, c'est-à-dire fantoche, mais un État indépendant, ce n'est pas possible si c'est un État pris dans un étau entre Israël et la Jordanie. Bon, ça peut pas être, déjà, là aussi, c'est tout à fait utopique de penser qu'on peut avoir un État indépendant pris en sandwich entre ces deux forces-là.
Perché penso che sia utopico e non realistico? Perché uno Stato chiuso tra Israele e la Giordania non è uno Stato finto.
Pardon. Mais ceux qui se focalisent sur la Palestine, qui disent l'État palestinien, dès mai jusqu'à aujourd'hui.
Et d'autres, de coloro che si che focalizzano
de penser à un État solo pendant
Palestine, par le jour,
c'est de bien accepter la vision de la Palestine historique qui, avant la partition de 1947, a été celle qui a consisté à créer un État jordanien qui est un État tout à fait artificiel par l'impérialisme britannique.
Et accettano di fatto la spartizione coloniale della zona e che nel 47 ha creato la Giordania che è uno stato assolutamente finto.
Alors le peuple
artificiale, pardon.
Le peuple palestinien est pris donc en étau entre Israël et la Jordanie, l'État jordanien, donc deux États créés sur le territoire de la Palestine historique, hein, et qui donc écrase les Palestiniens.
Quindi il popolo palestinese e la Palestina attuale si trova in una situazione in cui cioè sulla Palestina storica sono creati due stati artificiali, uno a Israele e l'altro a Giordania, e in mezzo ci sono i palestinesi scacciati.
Non j'ai pas dit deux états artificiels, hein, j'ai dit il y a deux états oppressifs qui
opprimono. Ah, oppressivi, pardon.
Oui.
Pardon. Oppressivi donc, et non artificiali.
Et non, enfin, c'est bon.
Ok, après.
Alors, un de ces deux états, dans un de ces deux états, il y a une minorité de, disons, 20% de Palestiniens.
Et combien ?
Les Palestiniens en Israël, ah, sont pas, au maximum 20%.
Non, mais je n'avais pas écouté simplement. Et in uno di questi due stati, Israël, c'è una minoranza di palestinesi che corrisponde più o meno al 20%.
Et évidemment, un état sioniste extrêmement puissant.
Ed è uno stato sionista estremamente potente.
Dans l'autre état, la Jordanie, il y a une majorité des deux tiers au minimum de Palestiniens.
Nell'altro stato, la Giordania, c'è una maggioranza dei due terzi quantomeno di palestinesi
qui sont également opprimés par l'état jordanien.
Che sono ugualmente oppressi dallo stato giordano.
Avec y compris des formes d'oppression violente comme Michele e Giorgio l'ha montré par exemple hier dans un article du Manifesto.
Come e anche con delle forme di oppressione che riguardano la loro stessa presenza e territorio, come ha dimostrato ieri Michele Giorgi in un articolo scritto appositamente sul Manifesto.
Alors, ce que je dis, c'est que le maillon faible, puisque toute stratégie de lutte doit essayer de déterminer quel est le maillon faible dans le dispositif oppressif.
E quello che io voglio dimostrare è che qual è l'anello debole in questa catena oppressiva?
Eh bien, le maillon faible, c'est pas Israël, c'est pas l'État sioniste, évidemment. Le maillon faible, c'est la monarchie jordanienne.
Evidentemente l'anello debole non è lo Stato sionista, ma la monarchia giordana.
C'est-à-dire que entre les deux parties de l'étau qui encercle, qui étouffe les Palestiniens, le plus faible de ces deux parties de l'étau, la plus faible, c'est l'État jordanien, c'est la monarchie jordanienne.
Evidentemente la parte più debole di questa non mi sta venendo la parola étau in italiano, cioè terribile. È un quarto d'ora che sto cercando di farmela venire. In questa situazione di accercamento tra questi due stati dei palestinesi è chiaro che l'anello debole è rappresentato dalla Giordania.
Oui. Et que donc, la stratégie qui me semble la plus réaliste pour les Palestiniens, y compris pour la Cisjordanie, c'est pour rendre la libération de la Cisjordanie viable, il faut libérer également, ou il faut mettre un terme à l'oppression que représente la monarchie jordanienne.
in questo senso la strategia che mi sembra più realistica, soprattutto per rendere vivibile evidentemente uno Stato che parte dalla Cisgiordania, è quello di mettere fine all'oppressione che comunque è rappresentata dalla monarchia giordana.
C'est-à-dire revenir à la situation qui existait avant 67, lorsque la Cisjordanie faisait un seul État avec la Transjordanie, c'est-à-dire la rive orientale du Jordan.
E quindi tornare in qualche modo a quella che era la situazione ante 1967, quando la Cisgiordania era un'unica parte con la Transjordania.
Mais pas sous la monarchie jordanienne cette fois-ci, mais sous un gouvernement démocratique. Et qui dit gouvernement démocratique, bon, c'est un gouvernement démocratique qui va représenter les Palestiniens puisqu'ils sont très largement majoritaires.
Évidemment, non sotto la monarchia giordana, ma in uno stato democratico che in quanto tale non potrebbe che rappresentare i palestinesi che sono la maggioranza del paese.
Quant à l'État sioniste, l'État d'Israël.
Quanto allo stato d'Israele, lo stato sionista.
Eh bien, je crois que il ne pourra être démantelé comme État sioniste que de l'intérieur.
Non penso che possa essere smantellato in quanto tale se non dall'interno.
Mais pour cela, si l'on pense que on va convaincre les Israéliens de faire un seul État avec les Palestiniens, j'ai déjà dit que je pense que c'est complètement utopique.
E in questo senso, però, se si pensa di riuscire ad arrivare a questo obiettivo convincendo gli israeliani a fare un solo Stato con i palestinesi, io ho già detto che questo mi sembra una prospettiva del tutto utopica.
Il me semble plutôt que la stratégie, c'est celle qu'avance la gauche palestinienne, enfin les forces palestiniennes en Israël, que ça soit le balade de Azmi Bechara, bon, même si maintenant, enfin je dis Azmi Bechara parce qu'il est connu, même si maintenant il est en exil, les communistes, c'est-à-dire ceux qui se battent pour, avec le mot d'ordre, de transformer Israël en un État de tous ses citoyens.
Quello che mi sembra invece più realistico è quello che viene proposto dalla sinistra palestinese che vive all'interno dello Stato israeliano, rappresentato dal Balad, il cui rappresentante più famoso è Amri Bishara, anche se al momento è in esilio, e i comunisti che invece hanno lo slogan dello smantellare lo Stato, del trasformare Israele nello Stato di tutti i suoi cittadini.
C'est-à-dire mettre fin à l'État d'Israël comme État juif, hein, qui est au centre de la définition sioniste, et donc désioniser cet État en le transformant en État de tous ses citoyens, hein, avec la véritable égalité à l'intérieur de cet État.
Mettere fine quindi al concetto stesso, alla realizzazione dello Stato ebraico, che è quello che di fatto desionizzare in qualche modo lo Stato di Israele e quindi rendere veramente uguali tutti i suoi cittadini sulle basi comuni.
Et je crois que ça c'est une stratégie évidemment beaucoup plus réaliste, parce que le nombre d'Israéliens peuvent adhérer à une telle perspective est évidemment beaucoup plus important, et il y a ce qu'on appelle les post-sionistes, il y a un certain nombre de forces qui certainement aujourd'hui sont encore minoritaires, mais c'est là il y a une véritable possibilité. C'est pourquoi d'ailleurs c'est la stratégie, donc encore une fois, des forces palestiniennes qui existent en Israël.
E in questo senso penso che questa sia la prospettiva più realistica, perché sicuramente questo è un argomento che può convincere un numero maggiore di israeliani, e oggi sicuramente chi propone la parte israeliana questo è minoritario, ci sono i post-sionisti, altre forze politiche israeliane che hanno questa impostazione, ma sicuramente questo non è un caso se questa è la stessa prospettiva che hanno i palestinesi che vivono all'interno dello Stato di Israele.
Grazie mille, Cinzia, grazie a tutti.